Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del Diavolo, uno dei podcast meno ascoltati su Spotify. Pausa per le nazionali. Tra l'altro, l'Italia dovrebbe giocare solo delle amichevoli, se non ricordo male, appunto in questa pausa. Quindi già di norma le pause delle nazio per le nazionali mi scazzano parecchio, figuriamoci adesso, almeno in generale, in passato, voglio dire, in altre circostanze, la nostra nazionale affrontava partite comunque importanti, che sia per la qualificazione ai mondiali europei o la Nation League, quindi comunque l'interesse c'era. Adesso invece per le amichevoli, ma chi se ne frega. Comunque, chiusa la parentesi, dicevo, pausa per le nazionali che solitamente, almeno per quanto riguarda quest'anno, purtroppo in casa Milan hanno coinciso con infortuni e sconfitte alla ripresa del campionato. Quindi smorziamo l'attesa del ritorno in campo, sperando che questo trend possa essere invertito a partire dalla delicatissima sfida, delicatissima trasferta che ci aspetterà al Franchi di Firenze. Dicevo, smorziamo l'attesa facendo un recap. Per quanto riguarda i nostri nuovi acquisti, ne avevo già parlato qualche settimana fa, qualche mese fa, adesso non ricordo, però il calcio, si sa, è una materia in continuo movimento, in continua crescita e con essa anche i protagonisti che la popolano. Quindi il giudizio su un giocatore, io ho sempre pensato, qua non c'è, il discorso non è mai, a mio avviso, almeno usando un po' la logica, non è salire o scendere da un carro, semplicemente che il calcio è uno sport forse più di tanti altri sport, o almeno per noi tifosi, ecco, deciso, dettato, scandito dai risultati, dalle prestazioni dei singoli. Prestazioni e risultati che possono variare naturalmente. E quindi è normale che il giudizio su una determinata squadra, su un determinato giocatore, possa cambiare, non dico da una giornata all'altra, ma comunque da una settimana, da un mese all'altro, beh, quello sì. Per questo vorrei riguardare con voi i miei giudizi aggiornati riguardo i nuovi acquisti e punto tanto su questo focus quest'anno, perché nuovi acquisti, secondo me, cioè, la campagna acquisti estiva è stata probabilmente una delle più remunerative in termini di risultati, scusate, negli ultimi anni. Ricordo campagna acquisti dal dopo proprietà cinese fino ai giorni nostri, campagne acquisti che sostanzialmente hanno quasi sempre portato dei risultati, hanno comunque quasi sempre portato dei giocatori che alla fine diventavano titolari. Parte quella un po' azzardata, messa in piedi da Leonardo, vi ricordate, con Caldara, Higuain, poi a gennaio Piontek, classica campagna acquisti leonardiana, dove vengono spesi tanti soldi per giocatori, non dico o affermati o comunque non tanto scommesse, che poi magari però si rivelano invece fallimentari. Però dicevo, sostanzialmente, dopo Berlusconi, dopo Yongong Lee, le campagne acquisti mi hanno sempre soddisfatto. Prima di Elliott, adesso di Jerry Cardinale. Pur magari non spendendo cifre enormi, pur non comprando campionissimi, ma piuttosto prendendo giocatori da far crescere, da far esplodere definitivamente, comunque mi hanno sempre soddisfatto, portando, come dicevo, spesso e volentieri dei titolari. Poi è normale che non puoi azzeccare ogni giocatore preso in una campagna acquisti, però sostanzialmente gli errori sono veramente pochi. Però secondo me quella fatta quest'estate, nonostante fosse partita malissimo, vi ricordate quando iniziarono a uscire le prime notizie di un possibile passaggio di Tonali al Newcastle? lo psicodramma tra i tifosi del Milan, e io stesso lo ammetto, rimasi molto colpito da questa notizia perché non me l'aspettavo. Però ricordo benissimo, oltre agli insulti da parte di molti, tantissimi tifosi, penso il 90% dei tifosi nei confronti della società, ma ricordo anche la paura che serpeggiava, paura che questa società, capitanata da Gerry Cardinale, volesse smantellare la squadra, o questa società, appena arrivava un'offerta anche importante ma non esagerata magari nei confronti di un nostro big, l'avrebbero venduto senza neanche stare a trattare più di tanto. Tant'è che in realtà, se andiamo a guardare, la vendita di Tonale avvenne praticamente in pochissimi giorni. Poi abbiamo scoperto il motivo per cui venne venduto Tonali, e non c'entra nulla il caso scommesse, ma perché il Milan aveva bisogno comunque di rifondare la squadra, praticamente, comunque aveva bisogno di un budget importante per il mercato, per effettuare diversi acquisti, perché come aveva chiesto Pioli alla fine della stagione precedente, questa era una squadra che bisognava aveva bisogno di un rimescolamento delle carte, e quindi servivano soldi. L'offerta per Tonali era comunque vantaggiosa, era comunque importante. I nostri dirigenti decisero quindi, anche grazie al sì del giocatore, perché se il giocatore si fosse impuntato non sarebbe mai partito, decisero quindi di cederlo al Newcastle, incassare subito i soldi, quindi chiudere subito la trattativa per poterli poi reinvestire. Tant'è che, se vi ricordate, subito dopo il passaggio di Tonali in Inghilterra, entro una decina di giorni, due settimane, arrivò il primo acquisto, che, se non ricordo male, fu Loftus-Cheek. Comunque, ho chiuso questa lunga premessa che non interessa a nessuno. Guardiamo nello specifico cosa ha portato la campagna acquisti, o meglio, i miglioramenti o i peggioramenti dei nostri nuovi acquisti. Mi tolgo subito la, tra virgolette, grana Pellegrino. Luca Pellegrino, arrivato, non mi ricordo neanche da quale squadra, sinceramente, comunque dall'Argentina quest'estate, cifra tra i 5 e 7 milioni. Passato non ha praticamente mai giocato, a parte il debutto col Napoli, che coincise anche con un suo errore, purtroppo, però lì ci può stare, in una situazione del genere, esordire in un momento del genere, in un campo del genere, contro una squadra forte come il Napoli, non è semplice. E oltre a un errore che permise Partenopei di segnare, in quella stessa partita si infortunò pure, tant'è che da quel momento non scese mai più in campo, almeno con la nostra maglia, e venne girato in prestito a gennaio alla Salernitana. Alla Salernitana sta facendo malino, però è anche vero che la Salernitana è una squadra che è ormai quasi allo sbando, tant'è che hanno cambiato l'allenatore, hanno mandato via Inzaghi, ne hanno preso un altro, se non sbaglio, Liverani, per poi mandare via Liverani e riprendere Inzaghi. Queste situazioni, un ragazzo giovane che deve fare esperienza, che deve crescere, che deve farsi le ossa, che deve conoscere il calcio italiano, ha molte più difficoltà. Quindi, sinceramente, questa esperienza con la Salernitana va bene, perché comunque mette dei minuti, mette esperienza, inizia a conoscere appunto il nostro calcio, però non la prendo in considerazione, cioè non, nel senso, le sue prestazioni non le posso prendere in considerazione. Sono dell'idea che sostanzialmente Pellegrino sia stata una scommessa, uno di quei classici giocatori giovani di buone speranze che tu prendi a poco e se ti va bene ti ritrovi, non dico un campione, ma comunque un buon giocatore in casa. Se ti va male non hai difficoltà a rivenderlo. Luca Romero, altro, tra virgolette, oggetto del mistero di questa campagna acquisti, ma oggetto del mistero fino a un certo punto. Anche lui preso a parametro zero, era scaduto il suo contratto con la Lazio, giocatore diciottenne che adesso si è trasferito in Spagna, ha giocato anche lui a gennaio, ha giocato pochino fino a gennaio, mi era piaciuto molto nelle amichevoli estive, E infatti pensavo che qualcosina avrebbe potuto darci in campionato, invece Pioli praticamente non l'ha mai preso in considerazione, tranne rarissime eccezioni. Giocatore che comunque ha dimostrato che ha della tecnica, ma della tecnica interessante. Fisicamente è molto simile a Brahim Diaz, almeno per quanto riguarda l'altezza, però è più robusto. Non ha il problema di Brahim, che ogni volta che gli davi una spallata faceva 3 metri rotolando. Lui è un po' più tozzo, Luca Romero, più giovane, ha il tocco, ha la classe, ha la tecnica, ha le qualità. Ha bisogno sostanzialmente, naturalmente, di giocare. Sto usando tanto sostanzialmente oggi, non so perché, vi chiedo scusa, però ve lo prendete. Dicevo, ha bisogno di giocare. Si è trasferito in Spagna, è partito bene, poi ha subito un infortunio. Secondo me però è meno scommessa rispetto a Pellegrino, nel senso che Pellegrino, come detto prima, classico giocatore che prendi a poco, giovane, di belle speranze, che puoi rivendere senza problemi se non dovesse, diciamo, soddisfarti. Luca Romero, stesso discorso, meglio ancora perché l'hai preso a zero. Però Luca Romero, io credo che per quanto riguarda Luca Romero, la società un po' ci creda. La società l'abbia preso non soltanto perché era a zero, ma perché ci ha visto qualcosa. Non dico che ci sia un progetto attorno a lui, non dico che non possa essere venduto quest'estate, ma io credo che una chance vera la potrà ottenere. Perché, ripeto, le qualità ci sono, la tecnica c'è. Ha bisogno di giocare, naturalmente, ha bisogno di crescere, ha bisogno di fare esperienza. Adesso veniamo ai piatti caldi della campagna acquisti estiva. Io partirei con Luka Jovic. Preso l'ultimissime ore di calciomercato, quando saltò Taremi dal Porto, tra l'altro sto bastardo alla fine andrà all'Inter, quando saltarono altri due attaccanti, uno dell'Ester e un altro del Siviglia, nelle ultimissime ore alla fine arrivò Luka Jovic, che non venne accolto da me in primis come il salvatore della patria, tutt'altro, che al momento, rispetto all'inizio, sicuramente il mio giudizio è migliorato per Luca. La primissima parte di stagione era inguardabile, non si reggeva in piedi, pace da dire che lui in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione lo disse, che non era ancora in condizioni per poter affrontare una partita, e su quello aveva ragione, però è stato onesto. Col passare del tempo la sua condizione è sicuramente migliorata, c'è stato anche un miglior affiatamento con i compagni, questo lo credo, cioè non ne ho la certezza, lo suppongo. Sono arrivati gol, sono arrivati anche dei gol importanti, anche dei gol decisivi, dei gol che hanno portato punti, ed è sempre la cosa che io preferisco in un giocatore, nel senso, un attaccante specialmente, magari anche se non mi segni 20-25 gol a stagione, poi per carità, se me ne segni 20-25, 30 meglio ancora, ma anche se non ne segni così tanti, ma la metà, ma che siano decisivi, che mi portino dei punti, che mi fai 10 gol per dire, ma mi fai 10 gol il 3-0, il 5-1, il 4-0, cioè in partite dove il risultato era mai acquisito, mi serve a poco. Se mi fai 8 gol, ma quegli 8 gol sono l'1-0, l'1-1, mi fai vincere la partita all'ultimo minuto, e beh, quelli sono 8 gol che valgono molto di più. Io li peso i gol, non mi interessa tanto la quantità, ma la qualità e l'importanza soprattutto. In questo Luca io è migliorato tanto. Il discorso però è sempre quello. Non può giocare come prima punta in un 4-3-3, assolutamente, in un 4-2-3-1, ma anche forse un 4-3-3. Lui ha bisogno di una boa, di un punto di riferimento alla Giroud. Secondo me il suo modulo ideale sarebbe il 4-4-2. Comunque sia, deve giocare insieme ad una punta. Da solo in attacco combina poco o niente. Il fatto che abbia segnato praticamente quasi tutti i gol entrando dalla panchina, secondo me cambia poco, nel senso, avrebbe potuto, cioè se con un Milan che gioca con due punte, Non dico che potrebbe fare il titolare Luka Jovic, ma potrebbe essere davvero molto utile, perché è comunque uno di quei giocatori che le palle sporche te le butta in rete. Classico uomo d'area di rigore, che magari si sposta un po' di più dalla tre quarti, anche arriva fino alla tre quarti al limite, però quel giocatore che in area di rigore è attento a prendersi ogni pallone, a catturare ogni pallone e buttarlo dentro. Però il problema è quello, deve giocare con una punta vicino. In un Milan ad oggi che gioca con il 4-2-3-1, Jovic mi serve poco a nulla. Poi anche fosse che giocassimo con due punte, ripeto, potrebbe essere utile, ma non sarebbe il titolare. Secondo me Luka Jovic ad oggi non può essere il titolare di una grande squadra, può essere una buona riserva, ma ribadisco per l'ennesima volta, se il Milan giocasse due punte, se poi il prossimo anno, che ne so, va via Pioli, arriva un altro al suo posto che si mette a giocare con le due punte, allora lì sarebbe diverso. In caso contrario non so se converrebbe rinnovargli il contratto per un altro anno, perché voglio dire, siamo sempre lì. Magari se ti costa poco, se non prende tanto in ingaggio, non mi ricordo sinceramente quanto prenda Jovic, ma in una situazione del genere lo potrei pure accettare, avrebbe pure un senso. Lo tieni, anche se è una seconda punta e tu non giochi con due punte, lo tieni, ma perché comunque sia nell'arco della stagione ti puoi dare una mano, quello sì, però non lo valorizzi veramente, ecco. Secondo me Jovic, con tutti i suoi limiti, sarebbe un'ottima riserva se in una squadra che gioca con due punte. Allora lui da seconda punta potrebbe dire il suo, potrebbe essere anche una riserva di lusso addirittura. Loftus-Cheek. Stavo pensando... Allora, l'impatto, non lo so. Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa: io vedo spesso delle critiche da parte dei giornalisti nei confronti di Loftus-Cheek, soprattutto cioè nei momenti in cui magari ti sbaglia una partita, non gioca benissimo. Sembra quasi che sia condannato a farti uno o due gol a partita, o comunque a farti prestazioni enormi. Forse c'è un po' di severità nei suoi confronti, anche se le qualità sono importanti. Loftus-Cheek è stato un acquisto strazeccato, non me l'aspettavo assolutamente, ma soprattutto non mi aspettavo che un ragazzo con quella mole avesse tanta agilità, fosse così bravo nel dribbling, e soprattutto non mi aspettavo che avesse anche questo fiuto del gol, perché ragazzi, Loftus-Cheek i gol te li fa, è quasi un attaccante aggiunto, un po' alla Theo Hernandez, che quando è in giornata soprattutto è un attaccante aggiunto. Lo stesso discorso per Loftus-Cheek, che poi lui è normale, gioca praticamente sulla tre quarti, quindi vede molto di più la porta, però non ha le caratteristiche sicuramente del bomber, ecco. Quindi ha grandissimo, sicuramente uno dei migliori acquisti degli ultimi 10 anni del Milan, perché ha forza fisica, anche abbastanza giovane, ha qualità, ha tecnica e sa fare anche gol. Sinceramente non mi aspettavo tutto questo, e anzi ho iniziato pure addirittura a paragonarlo a Milinkovic-Savic, il sogno di quest'estate di tanti milanisti, molti dicevano se dovesse mai arrivare quest'estate, intendo, se mai dovesse arrivare Milinkovic-Savic sicuramente la squadra cambierebbe. Non è arrivato Milinkovic-Savic, è arrivato Loftus-Cheek, che secondo me non è secondo. Almeno per quello che sta facendo vedere adesso, non è assolutamente secondo a Milinkovic-Savic. E io sono un grande estimatore di Milinkovic-Savic. Altro grandissimo acquisto sicuramente è Pulisic, che dopo un inizio in cui non mi convinceva tanto, faceva gol, faceva la giocata, ma non lo vedevo costante durante tutta la partita, non lo vedevo un punto di riferimento. Adesso sembra che Christian sia definitivamente esploso. Oltre ai 10 gol raggiunti, oltre al record personale, Pulisic non aveva mai segnato in carriera così tanto in tutte le squadre in cui aveva militato. Anche gol importanti, stesso discorso che avevo fatto per Luka Jovic, ma Pulisic è un punto di riferimento. Tutti noi quando è arrivato eravamo molto dubbiosi, io principalmente ero dubbioso per una questione, la questione infortuni, perché lui ha sempre avuto un fisico abbastanza fragile, questo era il mio unico vero dubbio, Però quando poi arrivò Chukwueze, ero io il primo a pensare: Chukwueze sarà presto il titolare, Pulisic la riserva. Completamente sbagliato. Pulisic non solo è titolare, ma Pulisic è un punto di riferimento. Pulisic ad oggi è un Leao, è un Theo Hernandez, è un Maignan, è un Tomori, è un Bennacer. È uno di quei giocatori che, se mancano, inizi, non dico a tremare, però quasi. Ecco, forse non proprio come Leao, perché secondo me Leao, almeno in fase offensiva, è davvero l'elemento in più, ma comunque ci arriviamo vicini. Perché Pulisic ti crea assist, ti crea azioni pericolose offensive, ti fa gol, ti fa grandi giocate. Potrebbe migliorare ancora, perché ha tanta qualità. Probabilmente è uno dei giocatori, se non il giocatore più tecnico che abbiamo in Serie A. Sicuramente nel Milan. Uno di quei giocatori che riceve palla e la mette in cassaforte. Difficilmente la perde, difficilmente fa la sciocchezza. Stato sfortunato in alcune circostanze, avrebbe potuto fare anche qualche più gol. Mi viene in mente ad esempio la traversa presa nell'ultima partita contro il Verona, ma non è la prima quest'anno. Mi ha sorpreso tanto la sua esplosione. Sapevo che era forte, sapevo che non avevamo preso l'ultimo arrivato dal Chelsea, ma non mi aspettavo che avrebbe avuto questo impatto. Un altro che invece non dico che mi stia deludendo, assolutamente no, non scherziamo, ma che deve fare qualcosa di più, perché ultimamente si è un po', tra virgolette, bloccato nella sua crescita, è TJ Reinders. Partito alla grandissima, giocatore stupendo, giocatore eccezionale, giocatore che abbiamo comprato una volta, io lo ricomprerei altre 100 volte, che sia chiaro, non è una critica, ma non sono così ubriaco da mettermi a criticare TJ Reinders, però è uno di quei giocatori che può diventare fondamentale, come Pulisic, come Leao, come Tomori, come Maignan, come Bennacer, perché ha tutte le qualità, non solo alla testa, si vede quel ragazzo serio, alla tecnica, alla visione di gioco, alla qualità. Deve migliorare sicuramente sotto porta, qualche gollettino in più lo può fare. Forse questa è la vera pecca di Reinders. Per questo motivo non è che non sono convinto, ma non sono totalmente soddisfatto di TJ, perché so quello che può dare. Probabilmente è questo. Deve fare qualche gol in più, perché ha nelle corde, ha la qualità per fare qualche gol in più. Non è possibile che ne abbia fatti così pochi. Con le sue qualità, intendo. Io i discorsi li faccio sempre rapportandoli alle qualità del giocatore. Se un giocatore è sostanzialmente scarso, no, per dirla in maniera proprio grezza, non è che mi aspetto grandi cose, ma se un giocatore ha delle qualità, allora mi aspetto tanto. Perciò naturalmente il giudizio su TJ, su Reinders, è strapositivo, ma ci mancherebbe altro. Ma non sono convintissimo ancora, può diventare ancora più positivo, perché ha le qualità per fare molto di più, soprattutto per quanto riguarda i gol segnati. Deve mettere nel suo tabellino, nel suo curriculum, più gol. Lui può farlo, lui ha le caratteristiche. Musa lo voglio ribattezzare il sottovalutato, Musa l'incompreso, perché non viene praticamente considerato mai dai tifosi milanisti, perché spesso viene criticato dai tifosi milanisti, e io mi chiedo, questi tifosi milanisti che partite guardino, che giocatore guardino? Forse ogni volta che Musa entra in campo loro spengono il televisore, o si addormentano se sono allo stadio, o magari vanno a farsi una cagata che dura mezz'ora, un'ora, quel che è, e quindi non lo possono guardare. Musa è giovane, Musa ha qualità, perché Musa, ragazzi, non è il che si, il Gattuso, forte fisicamente, grintoso, che rompe il gioco agli avversari, che rompe le palle agli avversari soprattutto. È diverso. Musa ha qualità, meno irruento, meno dominante a livello fisico, nonostante comunque abbia il suo bel fisico, però meno rispetto al Gattuso e il che sì, intendo, ha molta più qualità. Ma guardatevi, ma anche contro l'Empoli, le falcate, le sgroppate che ha fatto, le incursioni che ha fatto verso l'area di rigore avversaria, superando uomini, con dribbling, in velocità, E voi mi potete, cioè, è un giocatore così, e non è la prima volta, mi è venuto in mente contro l'Empoli, ma già in altre circostanze aveva fatto incursioni simili. E mi potete, mi dite che un giocatore del genere non ha i piedi? Lui ha qualità, è molto giovane, quindi ha tutto il tempo per migliorare. E ha velocità, perché è tutt'altro che lento. Cosa gli manca allora per diventare, non dico un titolare inamovibile, ma per diventare un giocatore importante per questa squadra? Gli manca innanzitutto anche lui, forse un po' meno rispetto a Reinders, perché lui, ripeto, è più un incontrista, anche se è bravo nelle incursioni in area di rigore, eh? Lui ci prova. Gli manca qualche gol, ne ha fatto uno in carriera, è giovanissimo, ma sono uno e poco. E gli manca la disciplina tattica, quello sì. Stesso discorso che poi farò per Chukwueze. Nel momento, perché Musa mi sembra ancora un giocatore che entra in campo, non dico che sia un anarchico, che faccia quel che vuole, ma che sia un giocatore che è dappertutto, ma non ha una sua posizione. Prova a fare un po' di tutto, ma a volte lo fa. Crea più confusione, però crea più confusione che altro. Ma cercando di fare, rischia di strafare, rischia di commettere degli errori. Dovrebbe quindi tatticizzarsi, dovrebbe quindi riuscire a trovare una sua educazione, raggiungere una sua educazione tattica, avere una posizione, avere dei compiti, avere dei ruoli, svolgerli nel miglior modo possibile. Ultimamente lo sta facendo, rispetto all'inizio è un po' meno cavallo pazzo in campo, però deve migliorare ancora. Questo naturalmente tutta esperienza che poi si ottiene nel corso del tempo. Però ragazzi, l'incompreso Musà, non capisco per quale motivo debba essere spesso criticato anche in maniera feroce. Io davvero questo non riesco a capirlo. Va bene che i tifosi del Milan, soprattutto negli ultimi anni, sono diventati ipercritici, quindi appena possono si attaccano a qualcosa pur di insultare, che sia l'allenatore, la società, i giocatori, quello che volete. Lo capisco che molti tifosi del Milan devono criticare per forza, perché sennò probabilmente non riescono a prendere sonno la notte. Però almeno guardatele bene le partite, cioè cercate di criticare, se volete anche in maniera feroce, spietata, ma su cose sensate. Non è che ve le dovete inventare pur di criticare, sennò così dai, diventate ridicoli. No, già lo siete, diventate ancora più ridicoli. Comunque Musà, sì, a questo azzeccato, me lo tengo stretto Musà. Altro che vado a sentire quei cretini che direbbero vendiamolo subito Musà. Ma dove ho sentito dire, ma dove l'hanno preso questo qui? Ma lasciamo perdere quegli imbecilli. Io me lo tengo stretto uno come Musà. E con l'età che ha può soltanto migliorare. E se è la base su cui partire per costruire un giocatore migliore, la base è ottima. Sami Chukwueze che finalmente ha trovato il gol in Serie A contro il Verona nell'ultimo turno. Sami Chukwueze, terza rete stagionale, un po' pochine, ci aspettavamo di più, sì, ci aspettavamo di più. È anche vero che lui ha fatto pochi gol, appunto tre, però tutti e tre belli, questo bisogna dirlo. E anche lì potevano quasi tutti e tre decisivi, perché col Borussia Dortmund comunque lui in una partita dove non solo ci ha procurato il rigore sbagliato poi da Giroud, ci permise di raggiungere il pareggio, e in quel momento il pareggio sarebbe stato fondamentale, perché con quel pareggio almeno sulla carta noi saremmo adesso ancora in Champions League, cioè almeno saremmo arrivati agli ottavi di Champions League. Segna col Newcastle all'ultimo minuto e ci permette di raggiungere l'Europa League. Segna col Verona, no scusate, col Verona non era decisivo, eravamo sul 3-1, niente, però diciamo il gol col Verona non è stato appunto decisivo, non è stato pesante, però ci ha permesso di vivere gli ultimi minuti in maniera molto più serena. Sicuramente allora Chukwueze è stato tra gli acquisti quello che ha più deluso me in primis. Mi sembra un giocatore sicuramente grintoso, sicuramente che ha voglia di fare tanto, uno di quei giocatori che va in campo e suda e fa e vuole mettersi in mostra. Ma forse questo è il suo problema. Forse vuole troppo mettersi in mostra. Forse vuole troppo fare strafare. Cercare il dribbling, cercare la superiorità numerica, cercare di saltare l'uomo, cercare di creare situazioni importanti per i propri compagni, cercare di far gol. Tutte cose che vanno benissimo, ci mancherebbe, anzi, che ben venga un giocatore del genere. L'ho sempre detto, mi piacciono quei giocatori che osano, che ci provano, che magari sbagliano, ma ci provano. Cosa che ad esempio non fece lo scorso anno De Ketler, che lui non ci provava neanche. Adesso lo fai all'Atalanta, grazie, fallo a San Siro. Chukwueze ci prova a San Siro. Però a volte ci sono quelle giornate in cui magari il dribbling non ti esce, magari nella giocata non ti esce. Non ti incaponire, non ci provare per sempre. Prova anche magari la giocata più semplice, dico io, direi io a Semi. Prova l'appoggio al compagno. Non cercare sempre la superiorità numerica. Non ti incaponire. Prova a giocare anche in maniera molto più semplice e molto più sciolta, perché mi sembra quel tipo di ragazzo che nel momento in cui non gli riesce una volta il dribbling, non gli riesce la seconda volta il dribbling durante una partita, allora lui insiste, ma magari non gli riesce per tutta la partita e rischia solo di perdere palloni. Perde palloni, il pubblico inizia a fischiare, arrivano le critiche, tu subisci a livello psicologico le critiche, allora inizi a porti delle domande, inizi magari a perdere la fiducia in te stesso, è una catena continua. Cosa che è un po' successo a questo giocatore. Perché secondo me il problema di Semi è sempre stato un problema a livello mentale. Non dico che sia un fenomeno, non dico che sia l'eroe dei due mondi, però tante volte li ho visto commettere errori, secondo me più per la paura appunto di commetterle, del tipo ci voglio provare ma ho paura di sbagliare. Una combinazione del genere ti porta soltanto tanti errori, tante sciocchezze. Quindi Chukwueze, che contentissimo perché comunque è riuscito a trovare il gol in Serie A, la sua prima realizzazione in Serie A, la terza con la maglia del Milan. Speriamo che possa essere un buon inizio, speriamo che possa sbloccarsi a livello mentale, ma io li consiglierei di giocare in maniera molto più semplice, di non azzardare troppo, di sfruttare le sue qualità, soprattutto la velocità, ma senza azzardare troppo. Secondo me otterrebbe molti più risultati. Boh, detto questo ragazzi, ora faccio mente locale per vedere, per pensare se ho dimenticato qualcuno, ma non credo. Nuovi acquisti li ho nominati tutti. Vi ho dato il mio giudizio ad oggi, giudizio che magari potrebbe cambiare alla fine della stagione, non lo so, ne riparleremo, però per il momento sicuramente la campagna acquisti mi ha soddisfatto, a parte vabbè, le incognite Romero-Pellegrino, che comunque parliamo di ragazzi giovani e come tali devono crescere, devono farsi le ossa e poi magari vedremo fra uno o due anni. A parte Jovic, che è stata, non era la prima scelta in attacco, lo sappiamo benissimo, è uno di quei giocatori che tu lo prendi, gli fai il contratto di un anno, poi vediamo, ne riparliamo a fine anno, se le cose sono andate bene, ok, se no ci salutiamo amici come prima. Per il resto sicuramente giocatori che mi hanno soddisfatto. Ah, dimenticavo, ecco l'ultimo, quello arrivato a gennaio, Terracciano che è arrivato a gennaio dal Verona, lui, anche lui ventenne, ha giocato pochissime partite, è un po' sulla sua coscienza il pareggio contro il Bologna per quel fallo evitabile secondo me al 92esimo minuto, che ha permesso poi al Bologna di usufruire del calcio di rigore per il definitivo 2-2. Sicuramente l'ho visto, se non sbaglio ha entrato poi contro il Rennes negli ultimi minuti, l'ho visto molto timido, un ragazzo molto timido in questo momento, cioè si vede che ha paura, si vede che questa maglia gli sta pesando. Terracciano è classico, per questo non gioca, classico esempio di un giocatore che ha paura della maglia al momento, che comunque deve abituarsi in questa nuova realtà, deve calarsi in questa nuova realtà. Classico giocatore, perché l'ho visto contro il Rennes, situazione che non ha altre spiegazioni. Prendeva palla sulla fascia e cercava subito di scaricarla al compagno più vicino, senza la giocata, senza il lancio, senza l'affondo. E quando è entrato stavamo vincendo 3-0. Partita sostanzialmente chiusa, partita tranquilla, il Rennes ormai aveva tirato i remi in barca. Gli ho visto poi ad un certo punto tirare fuori un po' di coraggio e andare a pressare i giocatori del Rennes, rubargli palla o comunque fermare le loro azioni. Però è ancora troppo poco, si vede che deve migliorare, deve sbloccarsi mentalmente, deve iniziare ad entrare nel mood giocatore del Milan. La maglia li sta pesando. Pioli è bravo in queste situazioni. Se Pioli non è bravo con certi giocatori, se non lo mette in campo c'è un motivo. Io non so se il prossimo anno, probabilmente no, Pioli sarà ancora allenatore del Milan, ma secondo me con un allenatore come Pioli Terracciano può diventare un buon giocatore veramente, perché le qualità ce le ha, le ha dimostrate nel Verona. Perché ripeto, Pioli sa aspettare i giovani e sa metterli in campo nel momento giusto, sa farli esordire, sa farli entrare nello scacchiere nel momento giusto. Magari dovrai aspettare 3-4 mesi, ma poi quel momento arriva. Sa forgiarli, sa educarli, sa metterli all'interno della squadra. Quindi, giudizio sospeso per Terracciano, perché è molto giovane, perché deve farsi esperienza, perché l'abbiamo visto pochissimo e perché deve ancora superare la fase del passaggio Verona-Milan e quindi del peso della maglia. Quindi ragazzi, siamo arrivati a 36 minuti, io penso che oltre ad aver detto tutto vi ho anche abbastanza annoiato, perciò direi di chiuderla qui. Ci sentiremo prossimamente, sperando di trovare argomenti di cui discutere, perché senza partite, ragazzi, alla fine il calcio è fatto di questo. Se non parli delle partite, di che cazzo devi parlare? A meno che capiti qualcosa di così interessante, no? Però, se no, in generale, c'è ben poco da dire. Gli argomenti bisogna pure quasi inventarseli, un po' come fanno i giornalisti, no? Per riempire le pagine dei giornali. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro. Ciao!